misteri della luce, quei misteri che sono stati introdotti nella preghiera del Santo Rosario grazie a Giovanni Paolo II da poco tempo, e misteri che riguardano la vita pubblica di Gesù, perché in effetti nella meditazione del Santo Rosario questo aspetto della vita pubblica di Gesù, cioè di tutto quello che Gesù ha compiuto quando ha cominciato in maniera ufficiale, in maniera pubblica, a manifestare la sua potenza di Messia, come figlio di Dio, con la meditazione di questo aspetto della vita di Gesù non era come dire, inserito nella preghiera del Santo Rosario. C'era un po' un vuoto che andava colmato. E allora Giovanni Paolo II, ecco, attraverso una lettera enciclica che riguarda appunto alla Madonna, ha inserito questi nuovi misteri, e quindi anche noi siamo chiamati a meditare e a riflettere su queste manifestazioni di Gesù durante il tempo della sua vita pubblica. Si tratta di alcuni momenti fondamentali, significativi, l'antesimo, le nozze di Cana, piuttosto che l'istituzione dell'Eucaristia, alcuni momenti centrali proprio dell'apostolato, potremmo dire, della evangelizzazione di nostro Signore Gesù Cristo. E la meditazione di questi misteri, come dice la stessa parola, misteri della luce, mettono in luce, quindi mettono in evidenza, quindi pongono alla nostra attenzione quelli che sono i segni o gli elementi fondamentali che servono per la nostra vita di fede, per il nostro cammino spirituale. Sono quei misteri attraverso i quali possiamo fare luce nella nostra vita per fugare le eventuali ombre che pure sono presenti nella nostra esistenza. Attraverso questi misteri noi riusciamo a capire qual è ancora di più e ancora meglio il percorso, il cammino, soprattutto nella nostra capacità di annunciare, di evangelizzare, qual è il cammino che dobbiamo compiere e che cosa, sempre in questo spirito di annuncio, di evangelizzazione, che cosa invece dobbiamo eliminare, dobbiamo togliere, su che cosa dobbiamo invece fare più attenzione. E il primo mistero della luce riguarda il battesimo di Gesù. Il battesimo di Gesù, che sapete meglio di me, non è come il nostro battesimo. Gesù non ha bisogno di essere battezzato. Tant'è vero che Giovanni il Battista, quando vede arrivare tutta la folla da lui, lo dice: adesso vedete me e io sto battezzando con acqua, ma verrà uno dopo di me, più forte di me, al quale non sono degno neppure di sciogliere le braccia dei sandali, voce di uno che grida nel deserto, eccetera, eccetera, verrà uno dopo di me che vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco, dirà Giovanni Battista, per indicare che il battesimo che Gesù riceve da Giovanni Battista non è il nostro battesimo. Ovviamente Gesù non aveva bisogno che gli venisse tolto il peccato di Gesù, lui che è senza peccato non poteva certamente ricevere un battesimo in tal senso, ma Gesù si lascia battezzare perché? Perché in quel momento, in quel preciso istante in cui Gesù si lascia battezzare, ha inizio il suo ministero pubblico attraverso la voce che si sente del Padre. E che cosa dice il Padre? Questi è il figlio mio amato, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Inizia così il ministero pubblico di Gesù, potremmo dire sotto, no, la benedizione del Padre. E il segno di questa benedizione è confermato dallo Spirito Santo che si posa come colomba sul capo di Gesù. E Gesù inizia il suo ministero e alla parola del Padre corrispondono poi le sue parole. Quando di Nacio dice il Vangelo di Marco, primo capitolo, versetto 15, il Vangelo di Marco, quando dice Gesù: il regno di Dio è vicino, il regno di Dio è in mezzo a voi, convertitevi e credete al Vangelo. E quindi Gesù amplifica ancora di più l'invito alla conversione che viene dal Padre, e per il Padre la conversione è seguire Gesù, per Gesù la conversione è credere nel Vangelo, cioè credere nell'annuncio di salvezza che egli stesso è venuto a portare. E quindi il battesimo rappresenta l'inizio, in fondo il battesimo rappresenta l'inizio anche per ciascuno di noi, perché con il battesimo noi iniziamo la nostra vita cristiana, con il battesimo siamo incorporati nella comunità dei credenti, con il battesimo diventiamo figli di Dio. Dio. E con il battesimo ci riconosciamo appartenenti ad un'unica grande famiglia. Lo dicevamo anche non il giorno di Pasqua, ma la notte di Pasqua, quando abbiamo, come dire, vissuta tutta la celebrazione intorno alla fonte battesimale, abbiamo dato spazio, importanza al punto battesimale, quando appunto l'acqua che è servita per benedire il fonte battesimale, l'acqua che poi utilizziamo per battezzare i nostri figli, i nostri bambini, e l'acqua che è stata portata dai rappresentanti delle varie zone della nostra comunità parrocchiale per indicare proprio questo senso di partecipazione e soprattutto di comunione e anche di unità. Vivere il battesimo, meditare il battesimo di Gesù nel mistero della luce, il primo mistero della luce, significa dunque a livello personale meditare il nostro inizio di fede, il nostro cammino di fede. Com'è? È iniziato, non è iniziato, sta iniziando, non sta iniziando, è iniziato male, è iniziato bene, è iniziato a metà, abbiamo fatto finta di iniziare, abbiamo pensato di fare un cammino di fede, invece siamo accorti che stavamo camminando su una strada completamente sbagliata. Sono tante le domande che possiamo porci rispetto a questo inizio e rispetto a questo duplice invito che ci viene dal Padre e dal Figlio, ascoltare Gesù e credere nel Vangelo. Ecco, rispetto a queste due indicazioni, dove siamo, come stiamo, come ci stiamo comportando. Questo interrogarci sul cammino di fede è un interrogarci che abbiamo vissuto anche a livello di comunità parrocchiale, quando appunto ci siamo dati all'inizio di quest'anno il programma pastorale. E il programma pastorale, almeno gli operatori pastorali che hanno avuto modo di leggerlo, e comunque è dire la visione di tutti, perché si trova anche sul sito della parrocchia, quindi chiunque può andarlo a leggere, c'è nulla di segreto, assolutamente, tutto alla luce del sole, tutto trasparente. E il programma pastorale, quindi le indicazioni, no, le mete, gli obiettivi, eccetera, eccetera, sono preceduti però da un'analisi molto approfondita, analisi del territorio, analisi antropologica, analisi sociologica, analisi culturale, anche analisi economica del territorio, poi per cercare di capire qual è il problema di questo territorio, per cercare di capire qual è l'individuazione del problema fondamentale, perché altrimenti se non capisco qual è il problema non posso, come dire, fare una cura appropriata. Se non capisco da dove viene il male, rischio di prendermi una medicina che o non mi fa effetto oppure non può creare degli effetti collaterali, perché mi cura una cosa e mi ci passa invece una. Questo succede anche quando a volte non riusciamo a capire, no? Qualcosa del nostro organismo. E allora un'analisi approfondita. Abbiamo studiato il territorio, c'è stato un anno di studio, sono arrivato 2 anni fa, non immediatamente, no? È stato data alla comunità parrocchiale il programma pastorale, perché un anno è servito a me e anche ad altri collaboratori per capire, per leggere, per individuare, per comprendere il territorio parrocchiale. E dopo questo anno di studio poi è stato dato e consegnato il programma pastorale. Ebbene, è stato individuato il problema fondamentale della parrocchia, che troviamo così scritto alla pagina numero 8 del programma pastorale. La gente di Capodichino Secondigliano vive una distanza affettiva che nasce da una distanza storico-geografica e da una difficoltà socio-economica, per cui stenta a riconoscersi come appartenente ad un unico popolo e non manifesta l'esigenza di essere protagonista della costruzione della propria storia. Con la difficoltà, la distanza, storico-geografica dal centro della città, difficoltà socio-economica perché è una zona un po' più difficile, un po' più povera rispetto ad altre situazioni della città di Napoli, e anche le differenze territoriali che sono all'interno della stessa comunità hanno creato nel corso di questi anni, sono molti anni, hanno creato una certa distanza tra le persone, una distanza di fatti e una distanza anche affettiva. E questa distanza ha determinato l'incapacità di coesistere. questo popolo di sentirsi tale, per cui ognuno pensa a sé, questo è il senso, non è solo dove, ognuno pensa a sé, ognuno si ritira nel proprio mondo, nella propria realtà, e questo ritirarsi, questo pensare a sé impedisce però anche a questa gente, a questo popolo, di essere protagonisti nella costruzione della propria storia, per cui il territorio non lo si riconosce come proprio, non ci si riconosce appartenente a questo territorio e si aspetta che ci sia sempre qualcun altro che venga, chissà da dove, a risolvermi quelli che sono i miei problemi e le mie situazioni e le mie difficoltà. Questo è l'inizio, questo è il nostro battesimo, dal punto di vista della comunità parrocchiale. Questo è il nostro battesimo e da qui dobbiamo partire per fare che cosa? Per rendere questo territorio, e soprattutto per rendere la gente che vive su questo territorio, un popolo di Dio. Tutta la gente che andava da Giovanni Battista non era un popolo, era una massa indistinta di persone che andava lì. Dopo quella massa è diventata popolo di Dio. Questo vale anche per il nostro territorio, questo vale anche per la nostra comunità parrocchiale. Il nostro cammino, il nostro evangelizzare, il nostro annunciare il Vangelo, deve farci, come dire, percorrere questa strada. Da massa dobbiamo diventare popolo di Dio. E c'è una bella differenza, perché la massa è indistinta, non si riconosce intorno a niente, intorno a nessuno, e nella massa, prevergono le individualità. Il popolo di Dio invece si riconosce intorno a qualcosa, che è il Signore, che è la Chiesa, comunità parrocchiale, e le persone non si riconoscono individui, ma si riconoscono appunto persone, cioè capaci di mettersi in gioco e capaci di offrire quello che il Signore ha dato per il bene di tutti, per la crescita comune, per il bene comune. E in questo senso dobbiamo capire che gli ostacoli che ci sono, cioè la mancanza di spirito di corpo, la distanza, una certa mentalità passiva, certo individualismo, questi ostacoli in realtà possono diventare delle potenzialità enormi sui quali proprio costruire questo cammino, costruire questo percorso perché la massa si diventi popolo di Dio. Perché è vero, la mancanza di spirito di corpo è un ostacolo, in quanto le persone non manifestano un comune sentire, quindi non si sostengono fra di loro. Ma questa mancanza può diventare potenzialità, perché? Perché mancando un naturale luogo di aggregazione, allora vuol dire che esistono meno resistenze e meno prevenzioni ed è quindi possibile una maggiore capacità di adattamento e soprattutto una maggiore capacità di riconoscere anche la comunità parrocchiale come punto di riferimento, come il luogo intorno al quale riconoscersi per dare uno slancio anche al territorio. È vero, la distanza è un ostacolo, perché la distanza impedisce alla gente di incontrarsi, di conoscersi, di fraternizzare, ma è potenzialità perché? Perché stimola la voglia di stare insieme. Solo quando sto lontano mi rendo conto che devo avvicinarmi a qualcuno e quindi sento la necessità, sento non la nostalgia di andare incontro a qualcuno e a qualcosa. La mentalità passiva è ostacolo perché produce un certo immobilismo. E quindi con l'immobilismo che cosa fa? C'è una preclusione al cambiamento. Quando si è immobili ci si accontenta di quello che si ha, non si vuole cambiare, si ha paura del cambiamento, ma può diventare potenzialità perché? Perché la lentezza del cambiamento permette ad ogni processo di essere sottoposto a un continuo esame critico e quindi essere assimilato ancora meglio. Appunto questo lo vediamo anche nella comunità parrocchiale. E lo fa il consiglio pastorale parrocchiale, magari non tutti se ne rendono conto, magari non tutti lo sanno, ma è un consiglio pastorale parrocchiale che è espressione di tutti i gruppi, i movimenti, le associazioni, di tutto quello che avviene nella comunità parrocchiale, che si incontra ogni mese e che ogni volta che si incontra fa delle riunioni pastorali molto lunghe. Infatti qualche volta mi sequestreranno i miei consiglieri, mi faccio lavorare moltissimo, finiamo. Cominciamo insomma alle 7:30, finiamo alle 10:30 di sera, e in quegli incontri che stiamo lì a prendere tempo, stiamo lì ad analizzare, a verificare, a capire, a fare l'analisi per capire se quello che abbiamo vissuto è stato raggiunto come obiettivo oppure no, dove abbiamo sbagliato, dove sono quali sono gli ostacoli che dobbiamo ancora superare. Questo è un percorso che bisogna fare. Poi l'individualismo, che è un ostacolo in fondo, perché porta ad interessarsi solo delle proprie cose, ad appoggiare solo quelle iniziative che portano un vantaggio personale o magari anche a ricercare l'affermazione personale, ma anche l'individualismo può diventare una potenzialità in quanto ciascuno può appunto sviluppare capacità personali che poi possono essere indirizzate al bene comune. Allora capite che si tratta, ecco, di vivere il nostro battesimo, di iniziare questo nostro cammino e di iniziare perché ci si riconosca sempre più appartenenti allo stesso territorio e appartenenti allo stesso popolo. E allora i tempi non possono essere che questi, anche nei prossimi anni. Non possiamo non lavorare intorno alla fraternità, intorno alla comunione, intorno all'unità, intorno all'amicizia, perché sono su questi temi che, ecco, noi dobbiamo iniziare per fare un cammino che poi ci porti man mano a distanziarci da questa idea di massa per diventare sempre più un popolo di Dio che si riconosce intorno alla parola, intorno all'Eucaristia, che sceglie la parola e l'Eucaristia, ascoltatela, questo è il figlio mio prediletto, credete, convertitevi, credete al Vangelo, parola e sacramenti, per poi essere a sua volta capaci di annunciare sempre, sempre di più. Allora, ecco, ogni volta che preghiamo i misteri della luce, soprattutto quando iniziamo il Santo Rosario con i misteri della luce, proviamo ad entrare in quest'ottica, in questa direzione, e proviamo a capire se anche noi ci stiamo immettendo, ecco, in questo fluvio, in questo cammino, in questo fiume di inizio che poi dovrà portarci sempre di più a riconoscere la comunità parrocchiale come luogo di riferimento, come punto aggregante per tutto il nostro territorio. E soprattutto proviamo anche a far diventare quelli che sono i nostri ostacoli, ostacoli che incontriamo, ma anche gli ostacoli che mettiamo noi, non dei punti, come dire, di rottura, ma far diventare invece delle potenzialità, dei punti di leva intorno ai quali costruire e, come dire, camminare sempre di più insieme. Questo per un solo obiettivo, perché dobbiamo annunciare sempre Cristo senza fermarci mai, perché dobbiamo testimoniare nell'annuncio l'amore di Dio. Amen.